Buongiorno e ben ritrovati, riposati, abbronzati, qualcuno un po' più bianco, spero comunque riposato. Abbiamo visto quest'estate, sicuramente qualcuno ha visto almeno qualche gara delle Olimpiadi. Mi è capitato di vedere la gara dei 100 metri, dei 200 metri a ostacoli. E così un po' pensando a questa corsa ad ostacoli, pensando anche che tutti quanti ritornavamo dalle vacanze, riposati. Il Signore mi ha messo nel cuore di parlarvi di alcuni ostacoli che troviamo nella Bibbia, degli ostacoli che riguardano il seguire Gesù. E forse proprio quando uno è bello riposato, rinfrancato, forse è il momento magari di poter ascoltare qualche rimprovero, qualche esortazione, qualche parola da parte di Dio un po' forte. Se foste già abbacchiati, abbattuti, magari servirebbero parole di consolazione. Spero che ciascuno di noi questa mattina possa avere un cuore pronto ad ascoltare ciò che Gesù ha detto ad alcuni potenziali discepoli, ossia persone che volevano seguirlo, che avrebbero potuto seguirlo. E Gesù gli ha parlato di qual era il loro problema, di qual era il loro ostacolo. E così, quando io guardavo queste gare dei 100 metri ostacoli, vedevo che in effetti, come tutti voi sapete, nella pista ci sono 8 corsie. L'obiettivo è quello di superare gli ostacoli che sono uguali per tutti. Perché? Perché si vince in base al tempo che ci si mette a fare il percorso dalla partenza al traguardo. Immaginiamo invece che con Gesù e con questi 3 potenziali discepoli abbiamo di fronte a noi soltanto 3 piste. Ma l'importante non è il tempo che ci si mette ad arrivare al traguardo. L'importante è arrivare. E allora non ci sono una serie di ostacoli uguali per tutti e 3. Ma c'è soltanto un tipo di ostacolo diverso per ognuno dei 3. E l'obiettivo non è superarlo nel tempo migliore, l'obiettivo è superarlo. Perché? Perché il superarlo vuol dire afferrare Cristo e seguirlo come Gesù dovrebbe essere, il proprio Signore, il proprio Salvatore, il proprio personale Maestro. Allora vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetti 57 a 62. Sono 6 versetti, potremmo dividerli in 3 coppie di versetti. Per ogni coppia c'è una persona, un potenziale discepolo che si confronta con Gesù e a cui Gesù gli rivela qual è il suo personale ostacolo nel seguire Gesù. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse a Gesù: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». I primi 2 versetti, il primo personaggio che si incontra con Gesù e il primo ostacolo. A un altro disse: «Seguimi». Ed egli, quindi questa persona a cui Gesù si rivolge, rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». Un'altra coppia di versetti, un altro personaggio, un ulteriore ostacolo. E infine versetti 62, 61 e 62. Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Pochi versetti e tre risposte di Gesù veramente molto perentorie, molto drastiche. Ma perché Gesù è così severo? Ma perché Gesù deve parlare a questi uomini in termini così duri che scoraggiano? Beh, la verità è che Gesù non ha mai voluto scoraggiare nessuno dal seguirlo. Ma Gesù ha voluto sempre far capire a tutte le persone che lo seguivano che dovevano seguirlo per i motivi giusti. Non voleva che un discepolo si ingannasse di essere un falso discepolo. È chiaro che al tempo di Gesù gli ebrei aspettavano il Messia, e Gesù, chiamandosi anche, come abbiamo visto qui nel versetto 58, il figlio dell'uomo, era un titolo che lui si dava per identificarsi con quel Messia. E i miracoli che compiva Gesù, le guarigioni e gli insegnamenti che Gesù dava, le sue stesse parole dichiaravano che lui era quel Messia. Allora c'era il reale problema che molti stavano seguendo Gesù con un'idea sbagliata di chi fosse questo Messia, del perché era venuto il Messia, di qual era il suo obiettivo, il suo ruolo e la sua opera. Allora, da questi tre esempi che cosa capiamo in generale? Una cosa comune per tutti e tre, che sicuramente seguire Gesù ha un costo. E infatti questo insegnamento nel capitolo 9 del Vangelo di Luca è in realtà il terzo insegnamento nello stesso capitolo che riguarda essere discepoli di Cristo. Seguire Gesù ha un costo. Se uno vuol venire dietro a me, ha detto Gesù in Luca capitolo 9 versetto 23, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E ancora ai suoi discepoli in Giovanni capitolo 15 versetto 20 gli dice: il servo non è più grande del suo signore? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Però anche li consola, gli dice: ma se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Gesù sta facendo capire ai suoi discepoli in modo particolare che quando noi abbiamo preso la decisione di seguire Gesù, la prima cosa che abbiamo dovuto affrontare, il primo costo che abbiamo dovuto affrontare, è rinunciare a noi stessi. E quello è soltanto l'inizio. È soltanto l'inizio di una vita nuova in cui la volontà che tu vorrai fare nella tua vita non sarà più la tua, ma sarà quella di Dio. E le conseguenze di fare la volontà di Dio non dipenderanno dalle tue scelte, ma dipenderanno da Dio. E così ogni giorno dovremo imparare a fidarci di Dio. E anche questo fa parte del costo che uno affronta. In effetti, il nostro costo siamo pronti a pagarlo solo dopo che Gesù e la parola di Dio illumina la nostra mente e ci fa capire che non c'è altra cosa da fare che affrontare quel costo. Non c'è altra cosa da fare che seguire Gesù, perché il nostro peccato ci condanna, il nostro peccato ci ha reso schiavi, il nostro peccato ci priva della presenza di Dio e della gloria di Dio. E così, se vogliamo tornare in comunione con Dio, se vorremmo avere la speranza di essere alla presenza di Dio, se vogliamo essere perdonati dei nostri peccati, non possiamo far altro che affrontare questo costo, rinunciare a noi stessi, credere in Cristo e seguirlo come il nostro Signore e il nostro Salvatore. In questi tre esempi, con queste tre persone che Gesù si trova a parlare, vediamo che possono esserci, a seconda delle persone, degli ostacoli differenti. E in particolare questo riguarda chi ancora non ha affrontato e non ha fatto un passo di fede, chi ancora non è un discepolo di Gesù. Però potrebbe anche riguardare chi ha già scelto di credere a Cristo, però nella sua vita oggi è combattuto, si trova di fronte a degli ostacoli difficili da superare. E in realtà non sta dimostrando di fidarsi realmente di Dio, perché è più spaventato da questi ostacoli che dal fidarsi di Dio. Allora, versetti 57 e 58. mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. Ora, questo stesso personaggio è anche descritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8, versetti 19 e 22, e dal Vangelo di Matteo noi sappiamo che si trattava di uno scriba. E sappiamo che uno scriba era una persona riconosciuta dalla società nel suo ruolo, era una persona importante, era una persona che trascriveva e studiava le scritture, che conosceva i pensieri di Dio, che veniva interpellato dai governatori, dai politici, per poter legiferare, per poter decidere anche a livello di giustizia la vita del popolo. E così lo scriba era sicuramente una persona importante, poteva essere lo stesso scriba un maestro, e quindi avere dei discepoli che lo seguivano. Come mai lo scriba si avvicina a Gesù, gli dice che l'avrebbe seguito ovunque andrà, e Gesù gli risponde in un modo sembra apparentemente duro. Gli dice: sai, le volpi hanno delle tane. In Israele erano comuni le volpi. E si rintanavano tra le rocce, dove si sentivano al sicuro. Anche gli uccelli del cielo hanno dei nidi, se li fanno in alto, in modo che nessuno può andarli a prendere, e là sanno che possono far crescere i loro piccolini, possono andarsi a riposare, tipo le rondini che non si possono poggiare, vanno nel nido a riposarsi, non si possono poggiare a terra. Anche gli uccelli hanno dei nidi, ma io, il figlio dell'uomo, si potrebbe parafrasare in un altro modo, io non so nemmeno dove dormirò questa notte. Il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. Come vi ho detto prima, il figlio dell'uomo è un titolo che troviamo ad esempio nel libro di Daniele, capitolo 7, quindi un libro dell'Antico Testamento, usato per identificare il Messia. E Gesù usa questa parola, figlio dell'uomo, per parlare di se stesso, del suo essere Messia, del suo identificarsi con noi uomini, e lo usa circa 80 volte nei Vangeli. Eppure, quando Gesù si presentava nelle sinagoghe o andava nelle città e faceva miracoli e guarigioni, beh, non era sempre accolto come Messia, anzi. Ci ricordiamo che a Nazareth, dove era cresciuto, era entrato nella sinagoga, Luca capitolo 4, aveva aperto un rotolo di Isaia, aveva letto una profezia messianica, aveva detto: ecco, oggi quella profezia si è adempiuta nella mia persona. E la gente ha iniziato a deriderlo, a dire: ma questo non è il figlio di Giuseppe, il falegname. E quando lui poi ha insistito, hanno provato ad ucciderlo. L'hanno trascinato fuori dalla sinagoga, volevano buttarlo giù da un dirupo, fuori Nazareth. E non ci sono riusciti perché ancora non era venuto il momento in cui Gesù doveva dare la sua vita per noi. Anche a Gerasa, vi ricordate, dove Gesù aveva guarito degli indemoniati, le persone rimasero sbalordite di questa cosa. Lo stesso indemoniato era vicino a lui, guarito. Eppure, nonostante questo, alla fine di questo miracolo, l'intera popolazione di quella regione, di quella città, pregò Gesù che se ne andasse via da loro. Forse erano spaventati, forse non sapevano come affrontare questa situazione, ma chi è Dio, il Messia? Però non lo hanno accolto. Ci è servita la testimonianza di questo indemoniato guarito per tanto tempo, affinché poi, quando Gesù è tornato, sarà accolto da loro. A Capernaum aveva una buona parte dei suoi discepoli. A Capernaum Gesù aveva fatto molte guarigioni. A Capernaum Gesù aveva appena risuscitato la figlia di Jairo. Eppure anche a Capernaum Gesù trovò molte persone che lo ostacolavano. Era il Messia? Non tutti lo ricevevano come tale. E anche questo scriba, quando si avvicina a lui, avendo una sua idea di chi poteva essere Gesù, il maestro, perché lui probabilmente era un maestro, e di cosa poteva essere della sua vita nel seguire Gesù come discepolo, perché anche lui probabilmente aveva dei discepoli, Beh, quando si avvicina a lui, aveva un'idea sbagliata di cosa vuol dire essere un discepolo di Cristo. Probabilmente voleva riporre la sua fiducia non tanto in Cristo come persona e come quello che avrebbe fatto, ma nella vita che gli poteva permettere. Lui era abituato che i discepoli seguono il maestro e il maestro provvede ai suoi discepoli. Era abituato che lì dove il maestro è onorato e riceve gloria per la sua posizione e per i suoi insegnamenti, anche i discepoli sono apprezzati e stimati. Forse voleva riporre la sua fiducia in Gesù soltanto perché voleva riporre la propria fiducia in una vita comoda in cui il Messia Gesù avrebbe soddisfatto le sue aspettative. Ecco, questo è il primo ostacolo che vediamo. Non si può seguire Gesù perché credi che Lui potrà soddisfare le tue aspettative, i tuoi bisogni, quello che tu pensi ti serva per essere soddisfatto, le tue comodità. Questo è un ostacolo abbastanza importante per molti di noi, per molte persone che vivono intorno a noi. Si pensa a Dio soltanto quando ho dei bisogni, perché Dio deve soddisfare i miei bisogni. Beh, non è così che si segue Cristo. Il vero discepolo è pronto a rinunciare a se stesso, a rinunciare a quello che pensa siano le sue aspettative, i suoi desideri, la sua volontà. Ecco, tutto questo suo, mio, fa capire che non c'è Dio al centro della mia vita. Non è seduto sul trono del mio cuore. Ci sto ancora io. Versetti 57 e 58, il primo ostacolo. Riporre la propria fiducia nelle proprie aspettative, nella propria idea di una vita comoda, nel proprio pensiero che Dio soddisferà i miei bisogni. A un altro disse, Gesù questa volta glielo dice, seguimi. E Gesù rispose, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Sembra una cosa ragionevole. Eppure Gesù gli risponde, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Mamma mia, com'è duro. Ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Cosa sta succedendo con questa seconda persona, con questo secondo potenziale discepolo? Sta succedendo una cosa che prima di tutto dobbiamo capire riguarda la situazione del padre. Il padre è morto, sta a casa, stanno facendo la veglia funebre e quindi lui gli sta dicendo prima vado a mettere mio padre al cimitero e poi ti seguo. Beh, non è questa la situazione, perché noi siamo abituati che quando uno dei nostri cari o il papà stesso muore, che facciamo? Lo lasciamo a casa qualche giorno, c'è una veglia funebre, tutti vengono a casa per qualche giorno finché insomma il corpo resiste e quindi dopo questi 2 o 3 giorni si fa il funerale, giusto? Ma non facevano così gli ebrei. Gli ebrei avevano l'abitudine di seppellire in tempi abbastanza rapidi, o meglio di seppellire, di deporre il corpo in tempi del morto in tempi abbastanza rapidi. Se il padre era morente, non ancora morto, sicuramente lui non avrebbe detto fammi seppellire il corpo di mio padre, sicuramente non stava lì a dire che voleva seguire Gesù, un po' come Jairo, probabilmente stava lì che cercava Gesù per far guarire il padre, se il padre era ancora morente. Se il padre fosse già morto, lui non era lì in strada. Lui come figlio, probabilmente il figlio maggiore, aveva la responsabilità di stare a casa, per breve tempo accogliere i parenti per darne la notizia. Dopodiché qual era il rituale? Beh, il rituale era quello di portare il corpo in una tomba che in realtà non era sottoterra, ma era una caverna, una grotta. Poteva essere una serie di grotte in un campo abbastanza grande per le famiglie più ricche. È un po' come è successo a Gesù, lì si lasciava il corpo, lo si avvolgeva in tessuto e lo si depositava così, aspettando la decomposizione. E infatti per circa 30 giorni il figlio doveva andare lì alla grotta, alla caverna, per versare dei profumi su questo corpo in modo che la decomposizione non emanasse dei cattivi odori. Dopodiché il rituale finiva. Allora il punto è che qui il padre di quest'uomo ancora non è morto, e però non è nemmeno ancora dentro la tomba. Che cosa vuol dire? Allora lascia, permettimi di andare a seppellire mio padre. Beh, vuol dire che lui sapeva che il padre era già avanti negli anni, probabilmente era il figlio maggiore, lui stava aspettando la sua eredità, stava aspettando che il padre moriva per poi prendere il posto del padre come ruolo di capo all'interno della sua famiglia. È proprio per questo il motivo per cui Gesù gli risponde in un modo un po' così, che sembra duro. Quest'uomo aveva davanti a sé non tanto il desiderio di seguire Gesù come il proprio Messia, il proprio Signore, il proprio Salvatore, perché ancora non aveva capito qual era la priorità nella sua vita. La priorità nella sua vita era quello di avere una sicurezza economica, e senza di quella come faccio a seguire Gesù? Senza questa ricchezza che tutto sommato mi aspetta, ho faticato per tanti anni, forse da qui a poco ce l'avrò, mio padre è già anziano. Come faccio a seguire Gesù? Gesù ha appena detto che non sa nemmeno dove dormirà questa notte. Mi servono questi beni, mi serve questa sicurezza economica. Il punto qua, il problema e l'ostacolo qui è riporre la propria fiducia nelle ricchezze materiali, perdendo di vista l'importanza molto più alta che hanno le ricchezze spirituali. E così Gesù gli risponde: non hai bisogno di questa sicurezza economica, non è questo il punto, hai bisogno di aver fiducia in me, non devi aspettare nient'altro. Se veramente hai fiducia in me, se veramente credi che io sono Dio fatto uomo, non hai bisogno di altro. Riponi, metti da parte, rinuncia a te stesso, in questo caso alla tua fiducia nei tuoi beni, nelle tue ricchezze materiali. Perché? Perché c'è qualcosa di molto più importante da fare. Va, gli dice, ad annunziare il regno di Dio. C'è una ricchezza spirituale molto più grande per cui vale la pena vivere. Non aspettare ancora. Va ad annunziare il regno di Dio. E in questo caso non dobbiamo pensare che annunziare il regno di Dio vuol dire partire come missionari chissà dove. È chiaro che nella Bibbia abbiamo molti esempi, l'Apostolo Paolo è il primo fra questi esempi del Nuovo Testamento, di uomini che hanno lasciato tutto per andare in altri paesi ad annunziare il regno di Dio. Nel corso della storia, probabilmente anche negli ultimi secoli, abbiamo esempi di missionari che hanno lasciato il loro paese, le loro comodità, le loro ricchezze, le proprie sicurezze. William Carey che è andato in India, Hudson Taylor che è andato in Cina, Adoniram Judson che è andato in Myanmar, la cui opera ancora oggi si vede chiara, perché hanno seguito la volontà di Dio e sono andati là dove Dio li stava mandando. Però tutti questi esempi possiamo vederli un po' come la punta di un iceberg, no? Cioè, li vediamo e sono quello che in effetti fa impressione, però sono la parte più piccola dell'iceberg. Perché sotto l'acqua c'è una massa molto più grande e siamo noi. E sono le persone che non per forza Dio sta prendendo e mandando chissà dove, perché vuole che tu annunzi il regno di Dio qui, oggi, nella tua famiglia, tra i tuoi amici, al tuo posto di lavoro, ai tuoi vicini di casa. Ma tu va ad annunciare il regno di Dio. E poi forse Dio ti chiamerà per svolgere un ruolo particolare, questo non lo possiamo sapere. Ma di certo, quando tu decidi di seguire Cristo, tu ti stai rendendo conto che la cosa più importante, la ricchezza spirituale più alta, è il regno dei cieli. Lo vuoi ricevere nel tuo cuore e lo vuoi condividere con gli altri. E questo è quello che succede anche con il terzo personaggio, vedete? A un altro ancora gli disse, gli disse a Gesù: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. E anche qui Gesù gli risponde in un modo un po' duro, gli dice: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro, questo è un proverbio che lui usa, e poi lo applica al regno dei cieli, è adatto al regno dei cieli. Allora, cosa sta dicendo qui il Signore Gesù a questo terzo potenziale discepolo? Se il primo ostacolo, abbiamo visto, era il desiderio di una vita comoda, secondo le proprie aspettative, e il secondo ostacolo invece era riporre la propria fiducia nelle ricchezze materiali, pensando che quelle ti garantiscono una vita sicura, e questi sono ostacoli dal seguire Gesù, dal rinunciare a se stessi. Adesso cosa vediamo? Adesso vediamo una persona che vuole andare a casa a salutare la sua famiglia prima di seguirlo. Mi sembra anche qui una cosa ragionevole. Perché Gesù gli risponde in questo modo? Deve andare a casa e cercare la loro approvazione e essere sicuro che quello che lui adesso voleva fare, che avrebbe cambiato la sua vita, non avrebbe rovinato i rapporti con i suoi familiari, forse con i genitori, forse con i parenti vicini. Perché? Perché lui aveva riposto la propria fiducia in questi legami. Lui aveva bisogno di questi legami. Aveva bisogno di queste persone, perché fino a quel momento come erano state queste persone? Erano state importanti nella sua vita. Ed è così: il padre, la madre, il fratello, la sorella, i figli sono persone importanti per me. Eppure sono un ostacolo quando la mia fiducia in questi legami è più importante della fiducia che Cristo sta chiedendo. Anche qui non è che Gesù sta dicendo qualcosa di nuovo. In Matteo capitolo 10, proprio ai 12 discepoli che avevano lasciato tutto per seguirlo, gli ribadisce: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra? Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché? Perché sono venuto a dividere. Io sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. E allora, in un uomo che è legato e ha messo la sua fiducia nei legami con i propri parenti, con i propri familiari, quando questi parenti e questi familiari lo ostacolano, non riconoscono la propria scelta di seguire Gesù, non la accettano, non la condividono, cosa fa? Non è pronto a seguire Gesù. È un ostacolo questo, è un ostacolo per questa terza persona. E così Gesù gli dice: guarda, che nessuno, gli cita questo proverbio, lo applica al regno dei cieli, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Che vuol dire? Immaginate, fatevi un po' un'immagine di quello che Gesù vuol dire. Ci sono dei tori, c'è l'aratro, e dietro c'è l'uomo che guida l'aratro, giusto? Allora, il contadino che guida l'aratro si girerà indietro? Lo dico io, no, perché se l'aratore si gira indietro, che succede al solco? Viene dritto? No, va per i fatti suoi, non lo può controllare questo solco. Questo proverbio era usato per dire: non ci può essere nessun'altra cosa più importante di quella che ora stai facendo. Per cui non puoi pensare che ti distrai, non può succedere. La cosa più importante è tirare dritto quel solco, perché da quello dipenderà la semina, da quello dipenderà il raccolto, da quello dipenderà il risultato del tuo lavoro. E così gli sta dicendo: non è possibile che tu riponi la tua fiducia nei legami che hai avuto finora con la tua famiglia, pensando che loro provvederanno a te, che loro sono più importanti, di riporre la tua fiducia in Cristo. Non lo capiranno? Non è più importante. Non accetteranno la tua scelta? Non è più importante. Il terzo ostacolo è proprio una fiducia nei legami che tu hai con quanti possono diventare più importanti di Dio. Non c'è nulla di più importante di Dio. E Gesù infatti ha parlato di questa importanza del regno dei cieli usando molte parabole. Vi ricordate la parabola della perla di gran valore, del tesoro nascosto nel campo, della dramma perduta? Non c'è nulla di più importante per quello che ha compreso che cos'è il regno di Dio, chi è Cristo, cosa ha compiuto per te e per me sulla croce. Non c'è nulla di più importante. E allora, a qualsiasi costo, se l'ho capito, io sono pronto ad afferrare quello che Cristo mi sta offrendo. Il diritto di diventare figli di Dio, eredi di Dio, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 17, coeredi di Cristo. Questo diritto non può essere ricevuto da chi non è pronto a soffrire veramente con Cristo. E infatti lo dice l'Apostolo Paolo subito dopo, a soffrire veramente con Lui per essere anche glorificati con Lui. Questa sofferenza, ricordo, inizia con il rinunciare a se stessi, a rendersi conto davanti a Cristo che è morto sulla croce per i tuoi e per i miei peccati, che io non sono degno, non sono degno di ricevere il perdono dei miei peccati, che io sarei stato giudicato se non fosse stato per Cristo, che io ho bisogno di Gesù per essere perdonato, per ricevere una nuova vita, che è la vita eterna, per tornare in comunione con Dio, per avere una vita nuova, che non è più secondo le mie aspettative, i miei pensieri, la mia volontà, ma è secondo quello che Dio si aspetta, quello che Dio vuole. La parola di Dio ci lascia anche comunque un importante incoraggiamento, proprio dopo la storia del giovane ricco in Luca 18, al quale Gesù aveva detto: beh, se sei pronto a seguirmi, se hai rispettato tutti i comandamenti, se veramente ami Dio in questo modo, allora vendi tutto quello che hai e seguimi. E il ricco se n'è andato. Allora Pietro gli dice: ma Signore, e noi che abbiamo invece lasciato tutto, di noi che sarà? Noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. E Gesù gli rispose: vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. E noi? E noi possiamo iniziare a sperimentare la presenza di Dio non solo in noi, ma nella Chiesa, e trovare accanto a noi fratelli e sorelle che Dio ci ha donato e non ce li siamo cercati noi. E possiamo iniziare a fare la volontà di Dio e vedere persone che si convertono perché Dio ci sta usando per portarli a Gesù e non ce li siamo scelti noi. Si tratta di una nuova vita, una vita in cui Gesù è seduto sul trono del mio cuore. Quali sono i tuoi ostacoli? Il desiderio di una vita comoda, secondo le tue aspettative, era il primo. La tua fiducia nelle ricchezze, nei beni materiali, perché pensi che quelli ti garantiranno una vita sicura, è il secondo. O la fiducia nei legami affettivi che hai con le persone che sono importanti e rischiano di essere più importanti di Dio, questo è il terzo. Preghiamo.